Grazie Lucia, quello è proprio il mio lavoro. Ringrazio sempre il Signore di questa opportunità che mi ha dato. Quando parlo con delle amiche, anche che fanno professioni di cura, mi dicono: ma deve essere difficile per te stare con questi qua che insomma sono separati da anni, non si parlano, un disastro. Ho veramente un repertorio di famiglie ferite in questo periodo che fa rabbrividire e davvero la realtà supera la fantasia, anche la più triste. Però sono opportunità, sono opportunità, sono un terreno che il Signore mi dà in qualche modo da preparare affinché possa far germogliare qualcosa. Adesso l'ho fatta un po' bucolica, però è sicuramente una situazione, sono situazioni veramente pesanti e toccanti. La cosa che volevo dirvi è che mi ripeto, qual è l'elemento da cui partire? L'elemento da cui partire è l'ascolto. Quando vedo delle situazioni pesanti, ma è la stessa cosa che facciamo in famiglia, quando abbiamo i bambini piccoli oppure i figli oppure abbiamo l'altro genitore, cos'è che dobbiamo fare? Quando capiamo che c'è tanto disagio, facciamo spazio. E quando le coppie estremamente conflittuali, ok, facciamo un bel incontro individuale in cui io ascolto te. Voglio capire te e poi considerate che io lavoro, grazie a Dio, in un consultorio, tra l'altro, della diocesi di Milano, ma anche in un polo di psicologia dove sono circondata da persone che si occupano, ecco, anche della salute, mentale, ma anche interiore, relazionale delle persone, che magari hanno già visto queste coppie e mi dicono: allora ti dico due o tre cose di queste coppie. No, no, io quella coppia la vedo oggi. In quel modo lì, ho voglia di capire io che coppia è, perché oggi siamo diversi da ieri. E quindi li vedo individualmente e dico, mi faccio raccontare dall'inizio il loro racconto deve partire alla genesi dell'incontro con l'altra persona. Ed è proprio partendo da lì che io riesco ad entrare a capire dove, facendo proprio una linea del tempo nella quale appunto c'è un inizio e ora dove siamo, che cosa succede. Dopodiché li rivedo insieme e in questo riracconto insieme spesso c'è una convergenza di sguardi che all'inizio erano uno da una parte e uno dall'altra. La convergenza è spesso, e per grazia, per le coppie che hanno avuto figli nel momento della nascita, del concepimento, che è una roba preziosissima. Qui vedo anche rappresentate le associazioni che lavorano con i separati. Io dico davvero regalate anche alle coppie che sono separate, divorziate da anni, regalate ai vostri figli il ricordo che c'è stato un momento in cui mamma e papà si sono amati ed è un momento che nessuno vi porterà via. Voi siete frutto di un amore. Poi i grandi possono scegliere che la loro vita cambia, che possa, ma quella roba lì non ve la toglie nessuno. Nessuno, ed è una cosa preziosissima. Quindi questo è il momento della convergenza, questo per dire che è solo attraverso un ascolto attento che io posso entrare a capire l'altro ed è già il primo pezzettino della gestione del conflitto. L'altra cosa che vi dico che è fondamentale ed è da applicare in tante relazioni, non solo nelle relazioni familiari, ma anche quelle di colleganza, ad esempio, e o anche comunitarie in parrocchia, è il dare dei messaggi io. Allora, caspita, oggi sono venuta in oratorio, avevo sistemato tutto il salone, avevo archiviato bene tutte le cose, è arrivata quella lì e ha sistemato tutto in un altro modo. A me questa roba qua mi sta sulle balle, non è possibile che io perdo tempo e poi arriva lei e mi scompiglia i piani. Allora, se io vado da questa qua e dico, tu fai sempre un gran disordine, io sistemo e tu mi sconvolgi. Se io invece arrivo e dico, guarda, l'altro ieri sono venuta e ho pensato di sistemare il salone in questo modo perché poi quando facciamo le attività mi viene più comodo o viene più comodo al donna o a questo gruppo fare questa cosa. Che cosa ne dici? Ho fatto così. Ho visto che hai cambiato, ma hai qualche altro pensiero? Magari hai fatto così perché viene più comodo? Magari questa persona potrà dire: no, guarda, non ci pensavo, adesso che me l'hai detto, questa cosa forse funziona. Oppure ti dice: guarda, è vera questa cosa, però è anche vero che quest'altro gruppo parrocchiale arriva e mi dice sempre che non trova le cose perché sono troppo in alto, perché non le vede. Ah, non ci avevo pensato. Avete visto come cambia la modulazione? Quindi queste piccole cose, l'ascolto e il messaggio io, sono quelle cose che centrano sul nostro essere ci mettono bene radicati, come diceva un pochino Lucia, perché io non ti vado a dire: ah, sei arrivato ancora tardi, non è possibile, non è possibile, io non mi fido più di te. Forse ti posso dire: guarda, sono un po' sconfortata, stamattina è stato detto, no? È tutto il giorno che sono qui con i ragazzi, no, no, non ne posso proprio più, ho lavorato tutto il giorno e tu arrivi ancora per l'ennesima volta in ritardo, io non ti sopporto più. Forse ti posso dire: guarda, oggi sono veramente tanto stanca, non ce la faccio più. Parto proprio col dirti che sono scoraggiata perché non ho proprio più linfa, non ce la faccio più. E speravo che appena arrivato tu mi potessi aiutare, però proprio perché oggi ho avuto una giornata così. Non è il colpevolizzarsi, ma è il proprio fare luce su un aspetto mio che forse l'altro non vede, anche se mi conosce da tantissimo tempo.
Eh sì, su questo la gestione dei conflitti proprio parte da questo, no? Questo modo di comunicare all'altro. Sì, su questo sarei molto, molto attenta, no? Anche in famiglia, anche insegnarlo a me e ai figli. Però faccio un passaggio che è un passaggio epocale, secondo me. Ma se poi questo conflitto non si risolve e se poi la coppia si separa e magari da una coppia separata nasce una nuova unione? Beh, quelli non sono stati capaci di gestire il conflitto prima, quindi in questa sinodalità non so, non c'entrano. Cioè, cosa c'entrano? Non sono capaci di portare quella cosa lì in una comunità che vuol camminare insieme, quindi stanno fuori. Forse dobbiamo ritornare a una delle radici del documento Amoris Laetitia di Papa Francesco, che è un documento storico perché viene dopo due sinodi. Il 90% di quello che c'è scritto lì è stato raccolto da due sinodi mondiali e in quel documento c'è un passaggio fondamentale che dice anche in coloro che vivono una situazione cosiddetta irregolare, ma quindi che non vivono il matrimonio sacramento, anche loro possono vivere in grazia di Dio e possono portare a quella comunità lì che vuole camminare insieme, che vuole essere sinodale, a quella comunità lì possono portare una ricchezza. E qual è la ricchezza? La ricchezza che si può ricominciare, che si può, nonostante un fallimento che ti ha lacerato, credere ancora nell'amore. Si può ancora credere. E questa cosa qua, che si può credere nell'amore sempre, anche quando sei morto, quella roba lì è la risurrezione in cui noi crediamo. E quindi sono necessarie quelle coppie all'interno di questa comunità che vuole camminare sinodalmente. Ecco, fatto questo perché mi è venuto un po' ascoltando anche Sara, no? E poi dico un'altra cosa un po' magari che sconvolge qualcuno, ma la famiglia, le famiglie, le coppie portano nella comunità il fatto che si è due, maschio o femmina, uomo, donna, ed entrambi hanno la medesima dignità. Faccio la domanda, ma nella Chiesa non possiamo non dircelo che c'è una questione femminile, no? Io sono un femminista uomo, lo dice sempre mia moglie, ma per me è fondamentale, no? Questa uguale dignità. Dobbiamo provare come dire, davvero a valorizzare questa peculiarità che hanno le donne. Ne parlavo all'inizio, no? Sono loro che tengono insieme le famiglie, sono loro che hanno questa capacità. Ne parlavamo a tavola. Noi uomini abbiamo una visione stretta, noi abbiamo il paraocchi quando cerchiamo una cosa a casa. Cioè, se mia moglie mi sposta una cosa nell'armadio da un posto, un ripiano o un altro, cioè io non la trovo. E invece lei ha la visione ampia. E E senza le donne la Chiesa non ha una visione ampia, dobbiamo dircelo. È così. E poi voglio dire un'altra cosa ancora. Cosa può insegnare la famiglia, le famiglie nostre nella Chiesa? L'inclusione. Noi accogliamo tutti i figli, così come sono. Non li scegliamo neanche noi prima, con i loro caratteri, ma sono tutti cuore di mamma, cuore di papà, tutti. E in quel tutti, tutti, tutti di Papa Francesco, cioè questa cosa, siamo noi famiglie che lo insegniamo alla comunità. Siamo noi famiglie che diciamo che c'è posto per tutti. E in questo mese, magari lo sapete, tante chiese italiane, tante diocesi fanno delle celebrazioni contro l'omotransfobia. Noi accogliamo tutti, anche se un figlio è omosessuale, una figlia omosessuale, un figlio è trans, tutti. Questo è il cuore della famiglia e deve essere il cuore della Chiesa. Se non c'è questo respiro di dire che tutti siamo dentro, tutti possiamo camminare insieme, che tutti abbiamo questa dignità, beh, non c'è, ecco, non c'è quel cuore grande, quel respiro grande di Dio, no? Sì, no, adesso ci dicono che no, il tempo stiamo per finire. Abbiamo l'orologio lì, esatto. Ecco, questo davvero ci tenevo di cuore a dirvi queste tre cose un po' scomode, ma che davvero danno il senso anche, come dire, profetico della Chiesa oggi, che dicono che, come diceva Don Davide, l'ha ripetuto tante volte mettendo questa parola nelle preghiere della messa, tante. Dio misericordioso, non so se avete sentito, tante volte l'ha ripetuto. Ecco, se annunciamo un Dio misericordioso, non possiamo che annunciarlo così, concretamente.
Io mi velocizzo moltissimo perché vorrei che Lucia proprio ci aiutasse un pochino nel concetto relativo al prendere le decisioni insieme, che poi alla fine è anche il nodo delle comunità spesso, no? Dobbiamo arrivarne a una. E, proprio su questo, no? Usando un pochino i termini che ormai sono parte dei nostri linguaggi, no? Quale skill deve sviluppare una coppia per pensare di decidere insieme? E pian piano che i figli crescono, come si fa a far sì che anche loro si sentano coinvolti nelle decisioni che devono essere prese? Allora, abbiamo parlato di tante cose e cerchiamo adesso di fare un po' sintesi collegata a questo discorso del camminare, no? Sinodale. Insieme comporta le differenze, quindi quello che dicevo prima. Mi viene in mente il cardinale Tettamanzi, con questa sua frase che io poi ho citato tante volte anche nel libro, che diceva alle sue comunità: dobbiamo camminare nelle comunità pastorali, facendo meno, meglio, insieme. Meno. Meno vuol dire ritrovare l'essenziale. Siamo famiglia perché? Perché siamo nati dagli stessi genitori o perché cerchiamo di volerci bene, di perdonarci, di dedicarci gli uni agli altri? Siamo comunità perché ci piace la socialità e quindi possiamo giocare a scacchi piuttosto che ballare insieme o perché siamo figli di Dio tutti? Quindi cercare l'essenziale e fare meno, cioè ciò che è essenziale. per Sara e Daniele essenziale è stato anche prendere la decisione a un certo punto di entrare in una fraternità di famiglie. Per ciascuno di noi, che cosa è essenziale? Quello ci permette di scegliere il meno, mi dedico a ciò che è essenziale. Meglio perché quando hai meno da fare lo fai meglio perché hai più tempo, perché hai più disponibilità, perché ti puoi far aiutare dagli altri, eccetera, perché puoi approfondire, eccetera. E insieme e arriviamo qua. Cioè questo cammino che iniziamo come coppia molto spesso poi deve coinvolgere i nostri figli, come diceva Sara, e non è detto che i nostri figli vengano coinvolti. È risaputo che comunque la partecipazione anche ai sacramenti, alla vita della alla messa della domenica, no? Spesso molti genitori, io per prima, insomma, no? Siamo dispiaciuti quando vediamo che i nostri figli decidono di non percorrere quello stesso cammino che per un po' di anni hanno percorso con noi perché noi li abbiamo accompagnati in quel cammino. Una volta confidando ad un sacerdote amico questo mio dispiacere perché su 3 figli ce n'è uno che prosegue il cammino come desidererei io, come mi sembra che di aver cercato di insegnare. Gli altri due sono molto più freddi, staccati, no? Un po' scettici, un po' dubbiosi. E questo sacerdote mi ha detto: tu hai fatto la tua parte? Sì. Ti fidi che Dio farà la sua? Sì. E allora continua a fare la tua parte di mamma, che quella non la può far Dio perché lui c'ha altro da fare, la parte che riguarda poi la fede dei tuoi figli, l'affidiamo. Non so se i sacerdoti presenti mi possono confermare che può funzionare, ma sicuramente a me ha calmato molto. E così rispondo a Sara, no? Nel momento in cui noi ci accorgiamo che le nostre scelte, che sono nostre, voi avete detto un po' di anni fa, vi siete detti, vabbè, ma da grandi, ormai avevate già 3 figli, da grandi cosa facciamo? Ognuno di noi deve portare avanti con responsabilità, cioè rispondendo alle domande, quello che è il suo percorso di vocazione. Nel momento in cui i figli in qualche modo non corrispondono, noi non possiamo far altro che continuare a dare la testimonianza che quello che stiamo scegliendo è per noi il meno, meglio e insieme. Cioè lo stiamo facendo nel modo migliore possibile, felici di farlo anche quando non abbiamo certezze dei risultati che porteranno. Vi ricordate quando una volta, io parlo di 35 anni fa, quando ho cominciato a lavorare, si diceva sempre, vabbè, ma la cosa fondamentale è che i genitori, i nonni, i maestri diano il buon esempio. Vi ricordate? Ecco, io vi garantisco da psicopedagogista che adesso il buon esempio non basta. Cioè, tu puoi essere una gran brava persona, puoi essere una persona, come dire, encomiabile per gli atteggiamenti che ha, ma i nostri bambini e giovani hanno bisogno non solo di vedere il buon esempio, ma di sentire, dire e verificare che tu sei felice di come sei e del buon esempio che dai, felice di scegliere di comportarti in quella maniera, perché la generazione nuova ha bisogno di vedere negli adulti dei modelli a cui devono ispirarsi per capire che tipo di uomo o donna diventare, che facciano delle scelte che i figli possono anche non condividere pienamente, ma che le fanno consapevolmente, felicemente, insieme e per una motivazione molto alta. Allora a quel punto quei figli potranno fare il loro percorso, ma rimanere contagiati positivamente e eventualmente poi nel loro futuro fare a loro volta delle scelte di coscienza, cioè cercando di ottenere dalla propria vita esattamente quell'indice di felicità, di soddisfazione, di pienezza che hanno visto realizzata nei loro genitori. Io penso che dobbiamo essere un noi dove ognuno però sa fare bene la propria parte, perché mi viene da dire anche che se dovessi fare un discorso sul noi ad alcune coppie, alcuni genitori, probabilmente mi direbbero: sì, ma noi siamo uniti, noi facciamo tutte le stesse cose, noi, quel mito dei genitori amici dei figli che ancora non se ne va, nonostante ormai siano passati decenni e abbiamo tutti riconosciuto che la psicologia e la pedagogia ci hanno insegnato che non è proprio una bella cosa che una 17enne in discoteca si ritrovi la mamma che è lì a ballare con le sue amiche, cioè non è proprio quello il noi in senso di una sovrapposizione anche di ruoli, di interessi. Noi dovremmo essere un noi dove ognuno fa la sua parte, ma non la fa egoisticamente perché a me spetta la mia parte, ma la fa perché la parte di far bene la mamma, di far bene la nonna, di far bene il papà serve come modello per quei giovani che devono costruirsi liberamente e in coscienza un proprio modello di vita. E allora, se noi ragioniamo così, io penso che da una parte abbiamo un po' l'indicazione, l'orientamento di dove dobbiamo portare questo nostro cuore e a chi e come possiamo dare respiro. E dall'altra parte è consolatorio, perché non ci spetta più di convincere a tutti i costi i nostri figli che le nostre scelte e il nostro modo di pensare siano i migliori del mondo, ma si tratta di approcciare con loro con la dedizione di chi ama tanto e vuole testimoniare ciò che è l'amore che ha ricevuto e che è quello che cerchiamo di fare come cristiani nelle nostre famiglie, chiaramente. Dobbiamo andare verso la conclusione. Io non so se voi volete aggiungere una cosa prima che... Dopo, allora concludo io con una cosa soltanto. Mentre tu parlavi, Daniele, non mi è venuto in mente perché a un certo punto parlavi delle famiglie separate, poi del fatto di rimetterle in gioco proprio nella sinodalità. Allora, tenete conto, abbiamo parlato di cuore e di respiro. Cioè, secondo me, la nostra azione, soprattutto di adulti, dovrebbe essere proprio quella. Avete presente il rianimatore negli ospedali? Allora, arrivano persone a cui il cuore non batte più e di conseguenza il loro respiro non c'è. Cosa fa il rianimatore? Il rianimatore non può far altro che con il proprio fiato, e mi viene da dire con il proprio cuore, perché le due cose sono collegate, mettersi a disposizione, dedizione dell'altro e con quelle manovre meravigliose e magiche che salvano la vita, tutto sommato, mandare il proprio fiato nei polmoni dell'altro e battere con le proprie mani sul petto dell'altro, perché il cuore riprenda a battere e il respiro cominci a circolare ancora. Quindi siamo famiglie nella chiesa, chiesa per le famiglie, allora noi dovremmo rianimarci reciprocamente, dovremmo essere capaci di dire quelle parole buone di cui ha fatto cenno prima Sara, alle persone, stando loro accanto, in maniera che chi sta morendo, e io non intendo la morte fisica in questo momento, ma chi sta perdendo l'anima, l'anima è il senso e il gusto della vita. E ci sono tanti viventi senza anima che hanno perso la voglia di vivere. Allora la nostra azione sinodale è proprio come quella del rianimatore o di chi camminando con un'altra persona si accorge che l'altra non ce la fa più e allora rallenta il passo in maniera da accompagnare. Dice una parola di incoraggiamento in maniera che l'altro non si fermi. Lo incita e magari se lo mette sulle spalle per portarlo fino alla meta. La nostra capacità di sinodalità, secondo me, è cuore e fiato. Mi è piaciuto moltissimo, Renata, il simbolo che avete deciso di utilizzare per l'offertorio, no? Cosa meglio di questi palloncini a forma di cuore e pieni di respiro, pieni di fiato, quello di Edoardo, ci teniamo a precisarlo e lo ringraziamo della faticaccia che ha fatto, ma cosa meglio di questo cuoricino ripieno di aria? Ci può ricordare, io sono quella dei simboli, qualcuno di voi lo sa e si porta via, sapete che da più di 20 anni quando finisco un incontro, anche oggi, non sembrerebbe perché è piccola piccola, ma sapete che da più di 20 anni quando finisco un incontro lascio sempre alle persone che mi hanno gentilmente ascoltato un piccolo oggetto, un simbolo di quello che ci siamo detti e lo faccio con de la dedizione di una pedagogista, nel senso che dico sempre, i bambini quando vanno alla scuola dell'infanzia, sapete che ai primi periodi, durante l'inserimento, possono portarsi un oggetto che si chiama oggetto transizionale, il loro peluche per intenderci, no? Perché? Perché quando saranno in crisi, gli manca la mamma, i compagni non li conoscono, eccetera, questi bambini stringendo il peluche, accarezzandolo, hanno il ricordo, ricordare vuol dire riportare al cuore della loro mamma, del papà, della famiglia e quindi stanno bene, si tranquillizzano. Io ho scoperto che anche noi adulti abbiamo degli oggetti che teniamo sempre con noi perché ci fa bene tenerli con noi, perché ci ricordano qualcosa, qualcuno, a partire dalla fede nuziale, direi, no? Che è il simbolo per eccellenza del nostro essere famiglie, la croce al petto che è il simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa. Poi ci sono tanti altri oggetti meno nobili che però ci ricordano qualcosa. Allora io li distribuisco perché scommetto che tra qualche giorno, quando i vostri figli si opporranno a quello che voi volete, quando vi verrà da litigare con il coniuge, quando direte, sì, c'è un bel da dire quei tre là, che vengano a casa mia a vedere cosa succede quando ci sediamo a tavola e nessuno è d'accordo su che cosa si mangia, e poi ci sediamo sul divano e nessuno è d'accordo su che cosa si guarda stasera alla televisione, eccetera, eccetera. Allora, siccome io ero stufa che le persone poi nei mesi dopo avermi ascoltato mi dicessero ha detto cose belle, però farle è difficile, allora distribuisco oggetti che vi ricordino che si può, che basta davvero metterci il cuore nelle cose che facciamo perché a poco i risultati vengano, che non dobbiamo farci fregare il respiro che abbiamo grazie alla nostra fede da quelli che di fede non ne hanno e ci dicono che il futuro farà schifo e che noi non ce la faremo a sopravvivere. Noi abbiamo la fede, che è lo strumento più grande in assoluto per poter continuare a credere che possiamo noi esseri umani andarci tutti insieme dal Padre. Vorrei che ve lo ricordaste, perché ricordare vuol dire essere più forti e più coraggiosi. Allora adesso lascio la parola a Sara e Daniele che concludano le cose che ci siamo detti, e intanto faccio passare la mia scatolina con il simbolo che ho pensato per voi e con una frase, cioè un biglietto accompagnato, che è una frase, guarda caso Sara, tu prima hai citato Enzo Bianchi, ok, è stato un grande maestro per me, che Enzo Bianchi ha detto, ha scritto, per dire la verità, qualche tempo fa, riprendendo un famoso libro di Susanna Tamaro, vi ricordate? Va dove ti porta il cuore, ma lui ha scritto una cosa molto più bella, che è sul fogliettino che adesso vi lascio insieme al promemoria emotivo. E intanto chiedo a Sara e Daniele di chiudere invece questo nostro incontro con la loro conclusione.
Allora, tutto questo non sarebbe possibile, quindi tutta questa, come dire, chiesa che impara dalla famiglia, se le famiglie stessero chiuse nel loro appartamento e non si sentissero questa responsabilità, ecco, di essere protagoniste, no? Nella Chiesa, e di essere, come tanti di voi hanno già sentito, no? Questi soggetti della pastorale, non solo oggetti, però questo comporta capire che ognuno, come diceva Lucia, ha un proprio ruolo, ha una propria responsabilità. E se possiamo dire l'ultima cosa, la responsabilità più grande che hanno le famiglie, le coppie, per la Chiesa è indicare la meta di questo cammino. La meta del cammino è il regno di Dio. E cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è amore, comunione. E chi con tutti i casini cerca di vivere amore e comunione e che lo può testimoniare nella comunità, siete voi, siamo noi. Cioè dobbiamo testimoniare che insieme vogliamo camminare verso quella comunione, verso quell'amore che Lui ci ha raccontato, ci ha regalato, e che cerchiamo di vivere, no? Ecco. Quindi questo è il grande messaggio che vi lasciamo alla fine, no? Avete questa responsabilità. La meta del cammino è la nostra vita di coppia che dobbiamo testimoniare nelle comunità. Bene, buon cammino.
Grazie a Sara, Daniele e Lucia, che hanno detto delle cose molto molto interessanti. Sarebbe bello poter far risonanza, ma il tempo stringe e sapete, abbiamo un altro appuntamento tra poco e quindi non ci sembra corretto sottrarre del tempo a chi verrà. Certamente hanno detto delle cose molto molto interessanti. Quello che mi ha colpito, senza averlo preparato, e noi appunto, Lucia diceva, bello il segno che avete preparato per l'offertorio, Abbiamo pensato appunto al cuore e al respiro, e queste due parole sono risuonate più volte oggi, a partire anche dal Vangelo, no? Non ci ardeva il cuore in petto. Quindi andiamo via con questo dono, che il cuore e il respiro possano essere davvero, dicevamo nell'offertorio, alimentati dallo Spirito del Signore. Non so se Edo vuole dire qualcosa, perché Edo è un po' lento nell'elaborare. Anche prima gli ho detto: vuoi dire? No, lo sai che io,
non essendo donna,
però tienimi questo. Ringraziamo.
Però tienimi questo, io lo tengo.
Con questo piccolo pensiero. No. Daniele, grazie, molto bello.
C'è una domanda, potete rispondere. Eh? Se, no, non mangiare i fiori che non fanno
no,
bene.
No, se ce lo permette Renata.
Sì, due minuti. Due minuti.
Volentieri. Volevo... allora, anzitutto volevo chiedere, ma forse come aiutarvi da uditore, di precisare meglio il concetto di felicità della coppia, perché anche da poco io e mia moglie ci siamo detti: ma noi siamo una coppia felice. E allora bisogna intenderci come i nostri figli guardano noi come coppia felice, perché se guardano a noi come coppia felice con l'idea del oggi comune del mulino bianco, allora è chiaro che non ci trovano coppia felice. E allora forse dobbiamo anche testimoniare o aiutare, ma poi secondo me noi abbiamo due figli grandi, col tempo la capiscono, che il papà e la mamma litigano, ma poi si ritrovano. Quindi questo bisogna capire, ecco, il modello. Molte volte noi diciamo: non siamo forse stati un buon modello, però crescendo credo che, ecco, no? Che il papà e la mamma che si trovano, che stanno lì, che nelle difficoltà stanno lì coi piedi per terra. E l'altra cosa invece che volevo così considerare sulla vostra relazione, parto da questa frase, no? Il rito del matrimonio parte: io accolgo te. E senz'altro l'accoglienza di cui avete parlato sta nell'ascolto, perché che accoglienza ci può esserci se non c'è ascolto? Voi avete fatto una presentazione molto dettagliata dell'ascolto e dell'accoglienza di chi ci vive vicino, però io dico che per la mia esperienza personale, se non ho spazi per accogliere me e accogliere qualcun altro, quindi ci sono due aspetti, perché io non sono capace di voler bene a mia moglie, ai miei figli, alle mie impiegate che ho un'attività, ai clienti, se non ho degli spazi che mi devo riservare per accogliermi, per sentire il maestro interiore che abbiamo dentro. Ecco, questi aspetti, secondo me, io non ce la faccio, non sono... ecco, io credo di essere sempre più capace di accogliere gli altri se riesco però a mantenere questi ambiti, di accogliere me e accogliere qualcun altro. E credo che in questo contesto lo si possa dire, forse in un altro un po' meno, ma in questo forse... ecco, scusate, ma mi urgeva di dirlo.
Ma credo che non ci sia una domanda lì dentro, no? Ci siano delle riflessioni. Guarda, mi ha fatto venire in mente una frase che dico sempre quando faccio formazione agli adulti, Renata e un po' di persone che mi conoscono la hanno già sentita, che è una frase di Mark Twain, lo scrittore, che diceva: se io ho un dollaro e Renata ha un dollaro e ce lo scambiamo, io alla fine vado via ancora con un dollaro e Renata con un dollaro. Ma se io ho un'idea e Renata ha un'idea e ce la scambiamo, io alla fine avrò ancora la mia idea, avrò l'idea di Renata, e nascerà dal confronto tra le nostre due una terza idea che sarà più ricca, più completa. Quindi quello che ci ha detto il Signore, secondo me, Allora, all'inizio, quando ho detto cosa vuol dire felicità, mi ho detto: vabbè, adesso va lì, compra il libro sulla felicità possibile, che è il primo libro che ho scritto, lo legge e sa cos'è per me la felicità anche nella coppia. Ma dopo le cose che ci ha detto, cioè, almeno in me, dove è andato? Eccola, in me hanno risuonato come tante cose, e le assicuro, perché quando ci siamo preparati per questo incontro ne abbiamo parlato tra noi, sia telefonicamente, poi qua stamattina, e ci sono tante cose che non abbiamo potuto dire per una questione di tempo, però è stato interessante che lei le abbia dette, perché fanno risuonare dentro, penso, ciascuno di noi delle idee ulteriori oltre a quelle che abbiamo espresso io, Sara e Daniele. E secondo me la ricchezza non è la mia risposta, ma è il fatto che dentro di lei siano sorte queste riflessioni dopo che ha ascoltato le nostre parole, così come noi andiamo a casa arricchiti dal fatto che le sue riflessioni, che ripeto, non mi sembra che richiedano una vera risposta, ma hanno prodotto in noi nuovi pensieri, nuove riflessioni. Pensate che bello che il fatto di essere tutti diversi l'uno dall'altro, anche in famiglia, può portare davvero a questo scambio continuo e arricchente. E l'ultima cosa è che lei dice: io ho bisogno prima di tutto di dialogare, ascoltare il mio dialogo interiore e capire io chi sono, cosa voglio, cos'è per me il cammino, se sono felice o no, se sono felice o no con mia moglie, cosa sto dando ai figli, tutto questo. Quel meno meglio insieme indica anche la capacità, a un certo punto, trovato l'essenziale, e l'essenziale è ascoltarsi dentro, di decidere di prendersi i tempi giusti per poter prima di tutto guardare dentro di noi e parlare con lui a tu per tu, e poi agire nei confronti degli altri. E del resto io penso che persone come voi, che oggi hanno deciso comunque, nonostante questo tempo meraviglioso, di star qua per ascoltare e provare a riflettere su questi argomenti, si siano prese del tempo per se stesse. Ecco, dovremmo essere capaci, forse tutti e forse un po' più spesso, di farlo. Io spesso, quando faccio gli incontri per le coppie di genitori giovani, dico: guardate, lo so che è un sacrificio, ma almeno una volta al mese pagatela sta babysitter, oppure fate felice la nonna, che sono io, mollatele i bambini e andate tu e tuo marito, tu e tua moglie, a fare quello che volete, a mangiare una pizza, a fare una passeggiata, a chiacchierare. Dovete litigare per qualcosa, ma litigate, non è un problema litigare, non è quello il conflitto che ci fa paura, ma prendetevi un tempo per ricaricare continuamente quel noi da cui tutto è nato. Il sacerdote della nostra parrocchia di Finomora su Don Adolfo, quindi posso citarlo, diceva sempre, io mi ricordo i primi matrimoni della mia generazione, cioè dei miei amici che cominciavano a sposarsi, lui a tutti i matrimoni, scritto anche nel libro questa cosa perché mi ha colpito molto, alla fine faceva questo augurio ai neosposi. Diceva: io non vi auguro di... Ma la prima volta ci ha scioccato, poi lo sapevamo, vabbè. Io non vi auguro di amarvi per tutta la vita, ma di scegliere di amarvi ogni mattina della vostra vita. Se noi riuscissimo a dare spazio a noi e al nostro dialogo interiore, che poi è un dialogo con Dio per chi crede, perché tu non è che parli con te stesso, parli con chi ti ha creato, quindi vedi un po', a questo dialogo che ascolto, come diceva prima Sara, nella coppia, ad un dialogo proficuo e non giudicante con i figli e ad una apertura accogliente alla comunità, secondo me noi potremmo definirci davvero persone felici, anche se la nostra vita non andasse tutta lineare bene come avremmo sperato. E quindi cerchiamo di esserlo felici, insomma, che ce lo meritiamo tutto sommato, e ci ha creato per quello, non per essere il contrario di felici, che non è tristi ma infelici. Non so se ho risposto, ma credo che è stato interessante quello che lei ci ha detto. Grazie.
Comunque, se volete approfondire gli argomenti che ha trattato oggi, lì c'è un banchetto con i suoi libri, e lei mi ha detto per adesso che andrà al banchetto e vi farà una dedica, per chi vuole. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
L'ha presa tutti? Sì, certo, adesso arriva.
Dove andai? Due vie lui. Dove è due vie?
Allora, vabbè, si chiama due.
Due vie.
Vengono 17, si è
e allora fatti due di due.
Per regalare?
No, per me.
Ah, certo,
non l'ho ancora.